questo incontro è stata la presentazione del libro di Roberto Mappelli, Cesare Luporini e il suo pensiero, e anche del numero monografico che la rivista Il Ponte ha dedicato a Cesare Luporini. Cesare Luporini, in occasione del centenario della nascita. Quando abbiamo deciso con Roberto di organizzare questo incontro, sapevamo che non sarebbe stato un incontro di massa. Sapevamo, come dire, che in qualche modo evocavamo una figura di cui si è persa la memoria reale nel corso degli ultimi anni. Eppure parliamo di una persona che ha avuto uno straordinario peso e influenza e che, posso aggiungere anche personalmente, la ricordo con la figura di uno straordinario maestro di pensiero. Quindi ci è sembrato giusto andare oltre quello che sono, come dire, i trend normali di cui si cambia la vita culturale e fare uno sforzo per proporre di nuovo la riflessione su pensiero e l'opera di Cesare Luporini. Per discuterlo abbiamo con noi, oltre ovviamente a Roberto Mappelli, Filippo Magni, Luca Fonnesu e Fulvio Papi, e penso che possiamo cominciare a entrare nel merito. Fulvio, bene.
Grazie. Cesare Luporini, secondo me, è la figura più interessante di quello che si può chiamare il marxismo italiano, che ha una storia che comincia grosso modo con la fine della guerra e che termina a metà degli anni Ottanta. Dopodiché il marxismo italiano prende delle forme che non hanno più un carattere teoricamente compositivo, ma diventano, se preferisce che sia più vicino o più lontano al microfono.
Prova con questo.
Io credo che la vita di Luporini, la vita intellettuale di Luporini, sia una vita totalmente impiantata sulla figura storica del partito. Cioè, il partito per Luporini è una figura storica alla quale bisogna fornire il miglior linguaggio possibile perché possa pensare correttamente la sua realtà nel mondo e possa scegliere la sua azione migliore nel mondo. Quindi la filosofia di Luporini è una filosofia fortemente, lasciamo perdere il primissimo periodo, lo splendido libro giovanile, ma poi dopo è una figura profondamente legata a quello che direi un destino storico. Luporini non avrebbe rifiutato minimamente una immagine di questo genere. Ed è un'immagine che spiega tutto il percorso di Luporini. Spiega il percorso dei suoi primi scritti su società fino alle sue ultime cose, a mio modo di vedere, tristi, ma di straordinaria intelligenza, leopardiane. Credo di poter dire questo perché ne ho una testimonianza diretta. Luporini stava a Firenze, io stavo a Milano, sono distanze modeste, ma in realtà quotidianamente sono distanze quasi insopportabili. Però avevamo un ottimo rapporto. Insieme abbiamo fatto anche del lavoro filosofico, proprio insieme. L'ultima volta che ho visto Cesare sarà stato verso la fine degli anni Ottanta. L'avevo invitato a Milano con due prospettive. L'una di tenere un seminario a Pavia, dove dirigevo il dipartimento, una conferenza a Pavia dove dirigevo il dipartimento sul tema il marxismo oggi, e un'altra alla Fondazione Corrente, che dirigevo anche quella, su un tema più personale, che aveva proposto a tanti altri, e il tema era la mia figura di intellettuale. Ora, sulla prima relazione di Luporini non voglio entrare perché sarà oggetto di discorso molto ampio in seguito. E poi la conferenza era conferenza pubblica, e quando si parla in pubblico di solito si parla pubblicamente di sé, cioè della propria figura pubblica, della propria filosofia come filosofia che si è incarnata nel mondo e che è diventata linguaggio comune di coloro che credono in questo linguaggio. Quindi c'è sempre un elemento nel pubblico, proprio dal punto di vista semiologico, nel discorso pubblico c'è sempre un elemento che sfugge a quello che è più nascosto, quello che è più celato del proprio essere. Mentre quando Cesare fu costretto a fare la conferenza sulla mia figura di intellettuale, beh, lì, sebbene facesse una storia, facesse la storia della sua giovinezza gentiliana ed heideggeriana, fino all'ultimo periodo del suo pensiero, poi privatamente, passeggiando per una Milano un po' polverosa, però tutto sommato primaverile, mi dice: sai, mi capita di pensare che se non avessi dedicato tutte le mie energie a un pensiero filosofico che dovesse incarnarsi nella storia politica del partito, nella sua realtà del partito, forse avrei potuto fare un percorso teoretico più ricco e più interessante. Io non chiesi naturalmente a Luporini che cosa intendesse per percorso teoretico, anche se lo indovinavo benissimo, cosa poteva intendere. Poteva intendere che tra filosofia e politica ci possono essere dei rapporti, ma per usare una vecchia metafora, la filosofia sta a Atene e la politica sta a Siracusa. Ecco, quindi c'era questo sospetto finale nella vita di Luporini, e con questo sospetto finale e con un affetto personalmente profondo e una grande ammirazione per la devozione etica, per la devozione etica del suo lavoro, ecco, io ho lasciato Cesare e da allora non l'ho più rivisto. E questa è la prima occasione che ho, dopo tanto tempo, di riparlarne.
Grazie Fulvio. E ci accogliamo con Luca Fonnesu. Speriamo che il microfono...
Se no ti do forse...
Vediamo come funziona. Se non si sente, casomai mi avvertite, o se si sente male mi avvertite. Rimbomba.
Allora, sì, questo sento anch'io che funziona meglio. Ma io innanzitutto ringrazio di essere stato chiamato a parlare di questo personaggio che, e di questo filosofo che mi è caro per diversi motivi, non soltanto perché me ne sono occupato, diciamo così. Io, nonostante che insegni all'Università di Pavia, sentirete che non ho esattamente un accento lombardo. Io ho studiato a Firenze e quando io entravo all'Università di Firenze Luporini teneva il suo ultimo corso universitario. E Luporini era un professore universitario. Era un professore universitario che, tra l'altro, curiosamente, credo non abbia mai fatto un corso su Marx. In una lunghissima carriera di insegnamento che va dagli anni della scuola normale, dove addirittura lui cominciò chiamato da Gentile, che gli faceva capire che se lui non avesse accettato avrebbe dovuto chiamare un tedesco, ovvero in quegli anni un nazista. In questa lunghissima carriera di insegnamento io credo che Luporini abbia sempre coltivato altri testi dal punto di vista della didattica, rientrava in un certo senso nella sua concezione di che cosa debba essere un professore. Professore, tra l'altro, di filosofia morale, etichetta sotto la quale ha scritto forse il suo migliore allievo Sergio Landucci. Lui si trovava benissimo a insegnare filosofia morale, proprio probabilmente per aspetti che in parte, con ben altra competenza e con conoscenza diretta, Fulvio Papi ha appena accennato. C'era questa idea, diciamo così, chiamiamola normativa, ma che si basava sempre sul rigore, in un certo senso. E a Firenze, quando io sono arrivato, mi scuso se faccio anche una piccola, naturalmente non paragonabile, digressione autobiografica, quando sono arrivato io c'era una mitologia luporiniana. Io ero giovane studente universitario e Luporini era effettivamente un mito. Era tanto un mito che chiunque desse l'esame di letteratura italiana sceglieva di darlo su Leopardi, perché così poteva studiare il saggio famosissimo, che poi ha avuto tanto peso, di Luporini su Leopardi, che è uno tra l'altro degli elementi ancora ben presenti. Quindi, diciamo così, e poi ho seguito le sue lezioni. Lui poi andò in pensione, seguito le sue lezioni e seguiti i suoi numerosi interventi pubblici, no? I confronti, per esempio, che ebbe pubblici con grossi personaggi della cultura italiana e non solo, con Norberto Bobbio. Sono famosi certi dialoghi con Bobbio sulla concezione dello Stato o sulla concezione delle relazioni internazionali, con il sociologo tedesco Luhmann. Continuò per lunghi anni a intervenire pubblicamente. Sono contento anche di presentare il libro di Mapelli, perché in effetti manca, e ci manca continuamente, direi manca a tutti, ai più giovani, ai meno giovani e ai giovanissimi, una ricostruzione critica di una certa società italiana, una ricostruzione critica. Naturalmente critica non vuol dire, scusate se uso un termine che oggi va di moda, ma sono convinto di essere abbastanza capito, critica non vuol dire revisionistica, critica vuol dire critica, vuol dire un'analisi che ricostruisca con senso critico momenti, personaggi e figure fondamentali della nostra storia, sia reale, come si sarebbe detto una volta, sia della nostra storia intellettuale. E quello che ha fatto Mapelli è esattamente tentare di ricostruire questo filosofo, questo personaggio, questo politico italiano. Come tutti saprete, Luporini è stato un personaggio di primo piano del partito, e poi, se non lo si fosse saputo, è emerso bene dalle osservazioni di Fulvio Papi. Ne era consapevole anche delle fratture che questo possa implicare. Ci sono stati momenti, direi, drammatici o tragici nella storia, a parte gli ultimi anni, ma nella storia del partito, che Luporini ha vissuto e a cui ha partecipato. Ne cito due perché sono, credo, significativi. La rivista Società, fondata da un grande scrittore fiorentino, Romano Bilenchi, che poi sostanzialmente venne chiusa perché il partito non permise che venisse portata avanti, ma dove Luporini partecipò attivamente. L'espulsione del gruppo del Manifesto, episodio importante anche per altri aspetti, perché Luporini votò contro l'espulsione del gruppo del Manifesto. Cioè, il suo rapporto col partito non fu il rapporto, potrei citare un grande poeta, Mario Luzzi, che in un incontro luporiniano disse: non fu un piffero della rivoluzione, ecco, in questo senso. Però certo sentì su di sé la responsabilità di militare in un grande partito e di collaborare alla vita del grande partito. E naturalmente quando si dice ricostruzione critica bisogna anche, e qui forse avrei voluto da Mapelli qualcosa di più, bisogna anche mettere l'accento sulla dimensione critica. Cioè, quando Fulvio Papi ricorda, lo ha ricordato anche adesso, ce lo aveva detto a voce e giustamente lo riporta esplicitamente nel testo, e fa bene a farlo a mio parere, perché esprime un tratto caratteristico di un personaggio come Luporini, cioè di un grande filosofo che poi si era dedicato a una duplice carriera, quella di indagine filosofica e quella dell'attività politica. E beh, certo, la politica per Luporini fu anche qualcosa che lui stesso, evidentemente, la citazione di Fulvio è abbastanza significativa, sentì come qualcosa che poteva averlo in qualche senso, come dire, condizionato in senso non positivo nella sua riflessione teorica. Cioè questa sua responsabilità politica può darsi, e ripeto, lo hanno pensato in molti, lo pensano in molti, ma io non sapevo tra l'altro di questa conversazione personale di Fulvio Papi, e mi fa piacere che questo confermi in un certo senso certe cose, che ci sia stato una esplicita consapevolezza personale di Luporini da questo punto di vista. E allora da questo punto di vista però bisogna essere anche, credo, lucidi, nonostante, ripeto, che il marxismo di Luporini fosse un marxismo assolutamente non dogmatico, non, diciamo così, teso esclusivamente a seguire le strategie del partito, anche se certo queste pesavano nella sua riflessione teorica. Pesavano nella sua riflessione teorica, in una riflessione teorica però che consideriamo proprio in Luporini significava anche all'interno del marxismo tenere conto di altre suggestioni, per esempio la psicanalisi, per esempio i problemi ecologici, per esempio i problemi della donna. Se non ricordo male, non ricordo l'anno, ma quando il Partito Comunista inserì tra le sue tesi congressuali l'emancipazione della donna come un tema autonomo e a sé stante rispetto ad altri temi del partito, fu proprio Luporini, che allora era influente all'interno del partito, a sostenere che questo andasse perseguito. Quindi diciamo pure un filosofo che aveva aspetti di spregiudicatezza da questo punto di vista. Ho però il sospetto che quando Mapelli, non voglio appuntarmi su un'espressione, ma lo faccio così anche per amore di discussione naturalmente, quando Mapelli scrive che la scommessa di Luporini è stata vinta come filosofo e come politico, come sua capacità di tenere insieme filosofia e politica, e io ho il sospetto che questo francamente non sia vero, e non lo dico assolutamente con, non dico con soddisfazione, ma nemmeno con minimo compiacimento. La scommessa di Luporini non è stata una scommessa vinta, e questo emerge, credo, nell'ultima fase della sua vita, quando si volge a una forma di, mi verrebbe da dire, di resistenza che non considera più il marxismo come una chiave interpretativa esaustiva della realtà, come lui l'aveva in buona parte, direi, considerata nel corso della sua vita, a parte i primi scritti, quegli importantissimi scritti che tra l'altro poi segnano anche la sua necessità di affrontare in un certo modo il marxismo. Però ecco, questa perdita di, mi verrebbe da dire, di fiducia teorica nel marxismo come strumento di interpretazione della realtà. È vero che Luporini rimase comunista. Potremmo dire, è quasi una battuta, divenne un comunista leopardiano, però in cui l'elemento, credo, politico, no, non credo, no, lui probabilmente si sarebbe imbestialito a sentirsi definire così, questo nemmeno a dirlo, però credo che proprio in questa definizione un po' curiosa sia una forma di orizzonte in cui l'elemento di resistenza verso certi tipi di degenerazione sociale o verso certi tipi di imbarbarimento, Luporini specie negli ultimi scritti ha ben presente, ma non solo negli ultimi scritti, a partire diciamo dalla fine degli anni 70, nei primi anni 80, ha ben presente i rischi che ci possono essere per esempio sul piano internazionale, i rischi di una della guerra atomica, questo genere di problemi, i rischi di un pianeta che possa autodistruggersi. Io ricordo anche, scusate ancora l'elemento autobiografico, ricordo anche questo di averglielo sentito denunciare con molta forza, sottolineando anche con molta forza quanto questi temi venissero sottovalutati. Però credo che in questa dimensione ci sia e ci sia stato da parte di Luporini un problema, cioè che Luporini alla fine della sua vita scegliesse una linea di resistenza, diciamo così, di resistenza, ben sapendo però che una cosa è scegliere una linea di resistenza, un'altra cosa è scegliere una strategia di trasformazione del mondo e una teoria che sorregga una strategia di trasformazione del mondo. Molti anni prima, e qui chiudo, molti anni prima della, diciamo così, della sua notorietà, alla fine degli anni 40, Luporini aveva parlato chiaramente della, e lo facendo a questo anche Mapelli a un certo punto, aveva parlato chiaramente di un tema, no, non voglio essere minimamente tecnico, ma di un tema molto hegeliano, cioè che la filosofia sorge nei momenti di crisi. Ecco, Luporini non pensava soltanto che la filosofia sorgesse nei momenti di crisi, hegelianamente era un grande studioso di Hegel ed è l'autore sul quale ha fatto più lezione, sicuramente. Pensava anche che la morale sorgesse nei momenti di crisi, che la morale fosse sostanzialmente una strategia difensiva degli individui, quando non hanno a disposizione una strategia politica di trasformazione. E lui, che tutta la vita aveva criticato, forse fin troppo, la prospettiva morale come una prospettiva insufficiente, si trovò, e qui mi ritrovo, direi, con quanto ha detto molto bene Fulvio Papi, si ritrovò soprattutto alla fine della vita a dover affrontare un rapporto con la realtà, che soprattutto attraverso una carica morale potesse essere in qualche modo controllato e non considerato completamente disperato. Questo tema della disperazione è un elemento che c'è, ma c'è in Luporini nei primi scritti esistenzialisti e c'è in Luporini, come in tutto l'esistenzialismo novecentesco, e c'è nel Luporini ultimo. Cioè, in questo lui è stato davvero un rappresentante significativo e estremamente problematico della nostra cultura, direi, e della nostra storia. Grazie.
No, grazie Filippo Magni adesso.
Sì, inizio anch'io da un brevissimo elemento biografico, per quello che come dire, può essere sensato farlo. Io sono il più giovane qua su questo tavolo e non ho mai conosciuto Cesare Luporini, l'ho solo visto una volta nei primi anni 90 a Firenze, all'Università di Firenze. Però avevo già individuato l'argomento della mia tesi di laurea allora ed era Cesare Luporini marxista. Quella tesi di laurea poi cambiò leggermente l'ambito di considerazione, da Cesare Luporini marxista divenne la morale in Cesare Luporini. Però anche per me, come per gli altri relatori, Cesare Luporini è stato un punto di riferimento fondamentale. L'ho studiato più che averlo seguito a lezione, l'ho studiato con gli allievi però, e quindi condivido quello che diceva prima Fonneso: nel Dipartimento di Filosofia di Firenze si sentiva ancora, a 10 anni dall'uscita e dall'andata in pensione di Cesare Luporini, la presenza di Cesare Luporini. Questo è stato il mio, come dire, il mio avvicinamento a Luporini, una prospettiva diversa dagli altri due relatori che hanno parlato prima di me. E poi, insomma, un amore coltivato negli anni, e quindi mi ha fatto molto piacere che Mapelli sia riuscito a scrivere questo libro, che è una biografia intellettuale del Luporini marxista, non solo un saggio sul Luporini marxista, un libro che ripercorre le vicende del Luporini marxista. Ma prima del Luporini marxista c'era stato un altro Luporini. Nel mio intervento vorrei, anche per quelli di voi che meno hanno seguito lo sviluppo intellettuale di Luporini, fare un po' un quadro generale, una panoramica generale dello sviluppo del pensiero di Luporini, e in relazione a questo collocare il bel libro di Mapelli e un altro bel numero di una rivista che è uscito a dicembre dell'anno scorso, del 2009, nell'occasione del centenario della nascita, cioè il volume del Ponte, che trovate lì nel banchetto all'ingresso della sala, che raccoglie una serie di interventi sul pensiero di Cesare Luporini. Ecco, questo pensiero di Cesare Luporini ha avuto almeno, diciamo così, due fasi significative, ma forse ce ne sono di più. comunque due fasi che balzano agli occhi. La gioventù filosofica di Cesare Luporini è una gioventù filosofica e non è marxista, ed è forse, non si, sarebbe anche scorretto definirla gioventù, perché Luporini la elabora, diciamo, il suo momento di maggior rilievo intorno ai 30 anni, è già un Luporini formato filosoficamente, ed è un Luporini esistenzialista. L'inizio della riflessione di Cesare Luporini è sul versante dell'esistenzialismo, ed è un esistenzialismo tutto particolare che riprende aspetti heideggeriani, da Luporini seguito nel 31 e nel 33 in Germania direttamente, e poi aspetti del pensiero italiano. Costante in questi anni è il riferimento a Gentile. In più Luporini aggiunge un qualcosa di suo. Il filosofo tedesco che aveva iniziato a studiare era Max Scheler, su cui scrive il suo primo saggio nel 1935, e mettendo insieme questi vari filoni di pensiero nel 1942 pubblica il suo testo principale, nella sua prima fase di pensiero, che è Situazione e libertà nell'esistenza umana. Un Luporini tutto esistenzialista, elemento centrale è la libertà dell'uomo, che deve scoprire una dimensione genuina, autentica, contro le circostanze che lo possono limitare. Questo era l'assunto principale dell'opera, ma già allora questa libertà del soggetto veniva intesa come non solo come libertà borghese del liberalismo, ma come libertà che si apriva alla dimensione sociale e comunitaria, e faceva già il riferimento a Marx. Marx, lui dice, inizia a studiarlo nel 1941. Chiaramente nel periodo fascista era più difficile avere accesso diretto a Marx. Nel 1941 inizia a studiarlo, nel 1944 passa, diciamo così, si iscrive al Partito Comunista. Firenze era già liberata da poco, lui era ancora in contatto con Gentile, seppure su posizioni di, diciamo, di azionismo. È uno dei fondatori di Giustizia e Libertà, Cesare Luporini. Diventa marxista e comunista nel 1944, e dal 1944, diciamo così, per almeno 40 anni inizia una lunga fase, il secondo, diciamo così, grande periodo della storia intellettuale di Luporini, che è il Luporini marxista, quello indagato da Mapelli nel libro di Mapelli e quello ricordato da Papi e da Fonneso negli interventi che mi hanno preceduto. Ed è un Luporini, come dire, dal 1944-1945 arriva fino alla morte, si potrebbe dire, ma negli interventi pubblicati almeno fino all'83-84, quindi almeno 40 anni. Ed è una fase marxista, e Mapelli ricostruisce, che secondo me, come dire, non è una fase omogenea, nel senso ci sono più Luporini marxista. La stessa riflessione di Luporini dentro il marxismo occidentale e il marxismo italiano è una riflessione che ha avuto una frattura abbastanza netta. La frattura è nel 65. Fino al 65 Luporini si muove in un orizzonte, lui dice, di storicismo. C'era dietro la linea togliattiana e c'era dietro Gramsci, la grande tradizione del marxismo italiano. In relazione, probabilmente in polemica in qualche modo, comunque se non in polemica esplicita, sicuramente in distacco rispetto alla vulgata, diciamo così, quella più rigida del marxismo internazionale, che era il materialismo dialettico di scuola sovietica. Su questo non sarei molto completamente d'accordo con una parte del volume di Mapelli, individua una fase stalinista nel pensiero luporiniano vicino al materialismo dialettico. È vero che c'è Stalin e ci sono i riferimenti a Stalin, mi sembra più una fase di ripresa di elementi crociani all'interno gramsciani all'interno di quella posizione. Avrei avuto qualche problema nel definirla di un periodo stalinista o vicino, così vicino al materialismo dialettico, ma insomma, a parte questo, è sicuramente un Luporini storicista. Nel 65 c'è una frattura, dallo storicismo si passa all'antistoricismo. E c'è una frattura netta. Il senso della frattura è questo: l'analisi marxista della società è un'analisi scientifica. La filosofia marxista non fonda la scienza della società, non è una filosofia speculativa. Negli anni precedenti parlava del marxismo come filosofia dell'uomo, come concezione del mondo, poi rifiuta tutte queste posizioni. La filosofia marxista si pone sempre in relazione alla scienza. Sergio Landucci, come diceva Fonnesu, è stato il principale allievo di Cesare Luporini, l'ha definita una filosofia di secondo livello sulla scienza, un qualcosa all'altezza del nostro tempo, e io sono d'accordo su questo. Centrale in questa fase, nella seconda fase marxista, è il richiamo al materialismo storico come elemento interno alla scienza della società costituita dal marxismo, elemento centrale, è basato, secondo Luporini, su un materialismo più ampio, e lui chiama materialismo primario. Che vuol dire? Vuol dire che elemento centrale di comprensione della società è l'attività di produzione e riproduzione della vita materiale, cioè l'attività di produzione e l'attività elementare di sopravvivenza, che nelle società sviluppate si diventa attività economica, ma è un elemento che vale anche nelle società precapitaliste. C'era dietro tutta una discussione con l'antropologia culturale di scuola marxista all'interno del marxismo anni 60, che come dire, vi tralascio. Però questo era l'elemento fondamentale in quel periodo, il materialismo storico come elemento centrale. Lui finirà per chiamarlo un metalivello all'interno della scienza costituita dal Capitale di Marx. È un livello tutto scientifico, non filosofico, che si pone all'interno della scienza. E questo è Luporini che, come dire, dialoga in quegli anni lì con lo strutturalismo marxista francese, con Althusser, e che rifiuta alcuni aspetti dello strutturalismo, ma sicuramente si pone in alternativa alla tradizione gramsciana e togliattiana, allo storicismo. Si finisce con gli anni 80, i primi anni 80, nell'83 l'ultimo grande intervento di Luporini di impostazione marxista, e la voglia di rifarsi a Marx più che al marxismo. Il rifiuto stesso del termine marxismo, non un qualcosa che secondo lui aveva perso di presa analitica. Meglio rifarsi a Marx, che dava elementi fondamentali, ma che dovevano essere integrati da qualcosa di esterno. In quegli anni lui rivendica come elemento principale la concettualizzazione dello Stato. Arriva a dire che in Marx c'è il nesso struttura-sovrastruttura, che è tipico del materialismo storico, non c'è la coppia Stato-società civile. È un qualcosa invece lui ritiene fondamentale, un qualcosa che, come dire, la teorizzazione del quale lui recuperava da tradizioni esterne al marxismo, un punto debole del marxismo. Quindi meglio rifarsi a Marx. E poi dall'83 c'è la fine degli interventi su Marx, legato a tante cose, alla delusione storica probabilmente, a un disagio da un punto di vista teorico sicuramente evidente. Cosa c'è? Non c'è però la fine dell'attività intellettuale e lavorativa di Luporini. Luporini riscopre un qualcosa, come dire, su forse uno dei suoi grandi amori filosofici, che è Leopardi. E parlare di Leopardi vuol dire aggiungere un ulteriore elemento alle due fasi che vi dicevo prima, l'esistenzialismo nella fase giovanile e il marxismo nella fase matura, diciamo così, della sua produzione. Significa aggiungere un elemento centrale che lo ha seguito in tutta la sua attività di professore di filosofia, e cioè la storia della filosofia. Luporini è stato anche un grande storico della filosofia, che ha scritto saggi importanti, un saggio importante su Voltaire, un saggio importante su Kant, e un saggio, lo conoscete tutti, importantissimo nel 46-47, quando uscì, su Leopardi, il Leopardi progressivo. Insieme a questo, anche un altro pensatore è stato punto di riferimento costante di Luporini, ed è Max Scheler, un pensatore, come vi dicevo prima, un filosofo tedesco della morale, che lui ha seguito, e la riflessione morale di Luporini è tornata fuori carsicamente nel corso della sua lunga esperienza di riflessione. Ma sicuramente Leopardi. Su Leopardi Luporini termina i propri anni, muore scrivendo su Leopardi, e il volume su Leopardi è uscito poi postumo, Decifrare Leopardi, curato da Sergio Landucci, pochi anni dopo la morte avvenuta da Luporini. Questo è un quadro di un intellettuale che ha percorso quasi tutto il Novecento, nasce nel 1909 e muore nel 1993. Si potrebbero dire tante cose. Mi sono sempre posto la questione se ci potesse essere degli elementi comuni in un pensiero così, come dire, così ricco, così complesso, che, che ha avuto tante fasi e tante articolazioni. Un elemento comune che mi ha sempre colpito è questo. Era un elemento che lui desumeva dal suo esistenzialismo giovanile, cioè l'attenzione all'individuo e al soggetto umano, la centralità dell'individuo e del soggetto umano. Questo è stato, secondo me, un aspetto che lui si è portato dietro dall'esperienza giovanile fin dentro il marxismo, sia dentro il marxismo storicista, ma anche dentro il marxismo strutturalista, e che poi è ritornato fuori anche nella lettura dei Leopardi. Questo aspetto, secondo me, è uno degli aspetti caratteristici del pensiero di Luporini, che, come dire, lega insieme un po' tutte le vicende. Sulla sua formazione giovanile io mi limito a segnalare una cosa molto bella che è uscita nel volume del Ponte, ed è la sua ultima lezione pubblica all'Università di Firenze. È stata sbobinata apposta, insomma circolò in maniera, come dire, in maniera rocambolesca e avventurosa. Il professore con cui io mi sono laureato, Marzio Vatello, riuscì a registrare Luporini mentre parlava. Quella registrazione è rimasta e è stata poi sbobinata e pubblicata per la prima volta in questo volume. Quel testo si chiama Qualcosa di me stesso, e Luporini fa in quel testo un ricordo molto bello dei suoi anni giovanili, della sua Firenze. Allora il suo iniziare a fare filosofia, muoversi dentro la filosofia e iniziare con l'esistenzialismo. Ve lo volevo segnalare perché mi sembra un saggio molto importante e che era degno di segnalazione. Grazie.
Bene, grazie Filippo Magni. Prego Roberto.
Se questo funziona bene?
Vediamo. Vado a in platea perché ti sento meglio.
Io sono contento che vai in platea. Intanto io voglio ringraziare chi è intervenuto, soprattutto per i rilievi critici, perché sono quelli che rendono interessante le presentazioni dei libri, se no ci si fa i complimenti a vicenda ed è abbastanza inutile. Comincio però con dei complimenti, proprio perché si presenta il mio libro, ma c'è insieme a questo libro quella raccolta di saggi della rivista Il Ponte che è molto significativa e molto interessante, perché non solo ricostruisce il profilo intellettuale, filosofico di Luporini, ma in qualche modo dà un bel quadro di quali temi aperti esistono a partire dalla riflessione di Luporini e tuttora aperti, no? E quindi vi consiglio anche questo, insomma, questo libro. Poi li vendiamo scontati, con 20 euro li comprate tutti e due, quindi è un affare. Io ho fatto un libro che aveva uno scopo principale, e ha ragione Fonnesu, forse questo scopo principale ha oscurato altre cose. Lo scopo principale è stato quello di produrre uno strumento che potesse introdurre al pensiero di Luporini, assolutamente e un po' vergognosamente dimenticato nella storia di questo paese, che ha prodotto pensatori interessanti di altissimo livello, appunto come Luporini, e poi li ha trattati come se non contassero nulla e come se non avessero più nulla da dire, no? Premiando magari negli ultimi anni pensatori, per usare un eufemismo, di tacca assai più bassa, per usare un eufemismo. Quindi lo scopo principale era rendere fruibile un itinerario intellettuale lunghissimo e molto denso, a chi per 10 anni o 20 o 15 anni non aveva più nulla a cui rivolgersi per conoscere queste cose che ci sono pur state in questo paese. E ho anche cercato di farlo non come una breve introduzione semplice e che si può leggere con poca fatica, ma ho fatto una cosa che richiede un po' di fatica, ma in quel modo dà il senso di un lavoro estremamente lungo, estremamente rigoroso e profondo che Luporini ha svolto durante la sua vita. È chiaro che questo, come dire, è andato un po' a discapito probabilmente ha ragione Fonneso, di una mia espressione critica rispetto. C'è, come dire, un tentativo di interpretazione che volevo iniziare a citare, così arrivo alle cose che mi hanno stimolato sia nell'intervento di Papi che di Fonneso e di Magni. Alla fine del libro io tiro una specie di parallelo teorico filosofico sull'esito del marxismo di Luporini e l'esito diverso, ma in qualche modo collegabile a mio parere, di un altro grande marxista, forse il più grande marxista del Novecento, che è Lukács, in particolare il Lukács dell'ultimo periodo, no? Con delle relazioni interessanti. Lukács voleva scrivere un'etica e l'ontologia dell'essere sociale, che è l'ultima opera di Lukács, è una introduzione a quest'etica. Ha ragione Fonneso a dire che l'interesse morale di Luporini è sempre stato molto forte, benché la polemica con la morale, in quanto disciplina staccata dalla politica, era una polemica importante per Luporini. Insomma, ci sono delle relazioni, a mio parere, tra questi due pensatori significativi. Però c'è una relazione ancora più forte che oggi mi viene in mente, e parlando di questo rispondo anche a rilievi critici, soprattutto al rilievo critico più grosso che mi ha fatto Fonneso. C'è un parallelo incredibile tra Lukács e Luporini rispetto al rapporto tra filosofia e politica e il partito. Lukács scrisse Right or Wrong, My Party. La vita di Lukács è segnata come una tragedia nel rapporto tra la politica, il ruolo del partito e la libertà del filosofo. Una tragedia in un conflitto combattuto duramente, violentemente, in Lukács violentemente davvero, no? Incarcerato, e nonostante questo, Right or Wrong, My Party, quando viene liberato chiede la tessera del partito che l'ha incarcerato. Ovviamente in Luporini questo rapporto è molto meno tragico, per il carattere estremamente diverso del Partito Comunista Italiano rispetto ai partiti comunisti oltre Cortina, però il tipo di rapporto è molto simile, a mio parere. È molto interessante la cosa che diceva Fulvio Papi, cioè questo rapporto è un rapporto tragico, cioè il modo di filosofare di Luporini, la ricerca rigorosa al limite del filologismo nel rapporto con il testo marxiano, il tentativo di entrare ogni volta in maniera rigorosa e in maniera molto approfondita nel dibattito filosofico che immediatamente aveva una relazione politica. Basti pensare al dibattito sulla dialettica del 65. Faccio una parentesi, io credo che la differenza, cioè la rottura con lo storicismo sia prima del 65, no? E che, perché in qualche modo Luporini, quando entra, diciamo, dopo una prima fase di conoscenza del testo marxiano e del marxismo, immediatamente si accorge che lo storicismo costituiva un'interpretazione dogmatica del marxismo come lo stalinismo. Dice, non è tanto che Luporini fu stalinista, lo dice lui stesso, cioè vivemmo come in un intercapedine, come in un bivio, no? Da una parte eravamo stalinisti e da una parte storicisti. Ma il punto, secondo me, fondamentale è che immediatamente l'uso realmente significativo per la costruzione politica del pensiero marxiano e del marxismo fa riconoscere a Luporini l'assoluta insufficienza dell'impianto storicista, che era un impianto di gran lunga migliore di quello stalinista, di gran lunga migliore del Diamat. Giuseppe Prestipino mi fa notare sulla rivista Il Contributo, mi ha fatto una bellissima recensione del libro, che ci sono diversi storicismi, no? E che in qualche modo ci sono degli storicismi più attenti alla critica e altri meno attenti, e che Luporini in qualche modo li metteva tutti insieme, e questo era un errore. Non lo so. Certo, Luporini fa una critica radicale dello storicismo non soltanto per motivi teoretici, perché lo ritiene insufficiente a un utilizzo fondamentalmente progressivo del grande patrimonio teorico del marxismo nel quadro della lotta politica e della sua trasformazione. In questo senso il rapporto politica e filosofia è un rapporto inscindibile per Luporini, e per la sua generazione è così, cioè anche volendo non è scindibile. E in questo senso assume anche una faccia tragica, no? Che può assumere la forma del ricordo di Papi, e cioè che in qualche modo la funzione teoretica della filosofia può essere sacrificata alla sua adeguatezza politica, diciamo così, oppure nell'idea che io però non condivido di Fonnesu sul fatto che la scommessa sia stata persa. Perché la scommessa è vinta, secondo me? Perché questa scommessa non la si vince, come dire, con il sorriso sulle labbra o portando a casa un bottino, no, si vince un premio. Non la si vince perché il partito di colpo diventa un soggetto che incarna completamente le tesi del filosofo illuminato che capisce che bisogna andare in quella direzione, no? Ma la si vince quando, e in questo senso secondo me Luporini l'ha vinta, le sollecitazioni di un lavoro teorico e di un lavoro di approfondimento in qualche modo entrano anche in forma contraddittoria in relazione con la politica che si fa realmente storia. E in questo senso Luporini è stato storia, perché in qualche modo ha partecipato ad un processo collettivo, ad un processo sociale, non solo incarnato dal Partito Comunista, che ha costruito questo paese, ha costruito il senso comune, no? Delle persone, degli individui. Allora, in questo senso, la tragicità del rapporto filosofia-politica è presente, in particolare è presente nel Novecento, in particolare è presente dentro la storia del marxismo. Però Luporini, secondo me, l'ha vinta la scommessa, come l'ha vinta Lukács, in maniera molto più tragica, perché in qualche modo la loro funzione è stata assolta, è diventata una funzione sociale. Condivido, è ovvio che questo non vuol dire esistenzialmente essere usciti felici da questa condizione, e questo è un guaio, questo è un problema, perché ci insegna Papi che non è che possiamo ridurre la filosofia alla sua funzione astratta e non vederla come un'incarnazione degli individui. Come individui questo processo è stato un processo distruttivo ed è uno dei lasciti più tremendi di questo rapporto violento e durissimo tra la filosofia e la politica del Novecento. È interessante qui ancora Luporini, perché l'allontanamento dal marxismo, costruito con un'operazione tendenzialmente eccessiva dal punto di vista teoretico, la distinzione netta tra Marx e il marxismo è una distinzione che non funziona, perché non è che Marx è tutto buono e il marxismo è tutto cattivo. Se è tutto cattivo il marxismo, anche Marx non regge, evidentemente. Però secondo me Luporini fa questa distinzione anche molto radicale, perché tende in qualche modo a difendere la possibilità di utilizzare un corpo teorico come quello di Marx per costruire un pensiero della resistenza. È interessante che dentro la tragicità che ricordavo, il ritorno a Leopardi assume un elemento particolare. Papi lo definiva triste, ed è un aggettivo, se vogliamo, che sembra poco teoretico, ma lo è invece nella... lo è invece. Perché? Perché in qualche modo Luporini è costretto a riconoscere l'esito nichilistico di quel processo del rapporto tra filosofia e politica del Novecento. Riconosce la grandezza di Leopardi nell'avere guardato in faccia questo nichilismo. E però, e qui è l'elemento di quella scommessa, quel nichilismo non può fare a meno Luporini, e lo tira un po' per i capelli anche, nel definirlo nichilismo attivo, che è una contraddizione in termini. È un nichilismo diverso da quello del Novecento, profondamente contraddittorio, in guerra con il nichilismo heideggeriano, per certi versi, perché in qualche modo porta al contrario, cioè a un'idea della resistenza nonostante l'esito nichilistico dell'analisi sociale o dell'analisi politica. In questo senso il ritorno a Leopardi ha a che fare con il comunismo in Luporini. E questo è interessante secondo me, perché c'è un rimanere agganciati al tema del comunismo dentro un ragionamento sul nichilismo. È una cosa assolutamente antinomica, no? Difficile pensare il comunismo e il nichilismo insieme. E questa cosa qua Luporini lo fa nella ultima parte della sua vita, e credo sia molto molto interessante. Ora, questo tipo di percorso, concludo con questo, a me sembra oggi molto molto significativo, perché noi oggi abbiamo una condizione particolarmente riprovevole, direi, o una accettazione disincantata e ultra nichilistica della realtà, per cui di fronte al fallimento della realtà evidente, la risposta teorica è l'accettazione disincantata, la gabbia d'acciaio di Weber, oppure abbiamo un'idea, il ritorno di idee olistico-organicistiche che in qualche modo cercano di rappresentare la totalità di nuovo come una totalità priva di spaccature, priva di... e quindi un ritorno potente di elementi sovraordinanti di tipo metafisico, cosa che Luporini aveva sempre combattuto in maniera molto forte. Ora, questo tipo di alternativa oggi non funziona, non funziona. Io ho scritto recentemente un piccolo saggio che metteva in relazione Freud e Leopardi, usando Luporini, no? Vedendo in Freud, come dire, una proposta di rigenerazione di civiltà. Freud in qualche modo si accorgeva dell'esito nichilistico. C'è un bellissimo scritto di Freud del 14 che si chiama Caducità, che era è un testo scritto, immagina un dialogo con un poeta poco prima della guerra mondiale. E Freud, come dire, contesta l'esito nichilistico del poeta e sostiene invece l'idea che si possa rigenerare una civiltà a partire dalle sue contraddizioni. Leopardi, letto da Luporini, si muove in questo senso. Cioè, concludo, noi oggi non abbiamo, come dire, l'esito facile dell'ambivalenza di che dicevo prima. Non abbiamo però, come dire, l'autorizzazione a rinunciare come intellettuali, come filosofi, a cercare di dare delle risposte rispetto alle condizioni di distruzione che abbiamo di fronte. E queste risposte meritano la forza di un pensiero come quello di Luporini, pur nella condizione tragica della sua espressione, cioè la difficoltà, la contraddizione che è incarnata in Luporini nella forma novecentesca del rapporto con la politica, noi l'abbiamo di fronte tutta, non è risolta. Credo che Luporini sia un esempio anche di come guardarla, pur nella tragicità, di come guardarla, guardandola in faccia, non cercando di togliersela dalla vista o dimenticarla o assegnando alla filosofia un compito assolutamente minore, assolutamente debole. Credo che sia questo il messaggio più importante di un filosofo, e sia importante ricordarlo come parte della nostra cultura, visto che in qualche modo è stata dimenticata ed è stata posta fuori, no? Come se questo paese non abbia mai prodotto queste cose. Allora, mi pare di aver dato un piccolo contributo, spero di aver dato un piccolo contributo in questo senso, e se sono riuscito a farlo sono contento. Grazie.
Grazie Roberto Mappelli. Interventi, considerazioni? C'è materia. Allora, questa volta io sulle questioni di filosofia non intervengo mai. Questa volta vorrei permettermi il lusso di dire due o tre cosette molto semplici, anche perché la figura di Luporini è stata molto importante per quelli che erano ragazzi negli anni 70, insomma. Nei conti l'abbiamo incrociato, conosciuto, era un uomo che esercitava un fascino straordinario. Io ricordo anche questo aspetto personale, era un uomo che esercitava fascino e lo si ascoltava con straordinario piacere nelle occasioni in cui avevamo la fortuna di poterlo incontrare. Io ricordo che in una di quelle occasioni spiegò in modo chiarissimo la ragione per cui lui prese la distanza dallo storicismo. Dallo storicismo. Lo spiegò in un modo chiarissimo, perché lo storicismo era diventato lo strumento di giustificazione dello stalinismo. Questo è il punto essenziale. Tradico in modo esatto come lui espresse quel concetto, le parole mi sembrano risuonano con le orecchie. Era lo storicismo, diventava uno strumento di giustificazione della politica dei gruppi dirigenti dei partiti. Questo che poi, se mi permetti, alla fine voleva dire esattamente quello che ho detto prima, insomma, quello era il nodo vero della questione. E così, devo dire, Luporini stesso motivò una volta a noi ragazzi la ragione per cui prese le distanze dallo storicismo. Mi sembrava corretto. Aggiungo ancora una cosa sulla discussione che è stata. Io devo dire, faccio un po' difficoltà a capire, ma lo dico in punto di mano, ripeto, io preciso sempre, non uso il linguaggio filosofico, come dire, perché ognuno deve usare il linguaggio su cui ha davvero competenza, se no si rischia di stupidaggini. Però io faccio difficoltà proprio a capire quando si dice che la scommessa del rapporto filosofia e politica lui è stata persa. Io faccio difficoltà a capire il senso di questa affermazione, perché lo riguardo sulla base dell'esperienza che ho vissuto sotto gli occhi concretamente. Qui siamo innanzi a un grande filosofo che per una quarantina d'anni ha concretamente influito sulla struttura della cultura politica, non solo di un grande partito, ma del movimento operaio italiano. Io mi sento di dirlo con assoluta precisione, ricordando le scansioni concrete di alcune di quelle discussioni a cui ebbi la fortuna e il piacere di partecipare. Non è poca cosa. Non è poca cosa se pensiamo poi a cos'è stato il movimento operaio nella storia d'Italia. Oggi che ne abbiamo celebrato purtroppo come la scomparsa, o meglio, addirittura una forma di suicidio del movimento operaio italiano, perché di questo penso sia lecito parlare, abbiamo motivi in più per capire cosa concretamente è stato il movimento operaio in quei 40 anni della storia d'Italia, come è stato un elemento che ha cambiato concretamente la vita di milioni e milioni di persone. Oggi comprendiamo anche il fatto che da quando è scomparso è cambiata di nuovo la vita di milioni e milioni di persone, ma in senso inverso a quello che abbiamo detto. Oggi c'è un articolo sul Corriere della Sera sulle condizioni di lavoro, come dire, dei giovani, tutto, che io suggerirei di leggere, si può leggere in tante chiavi, come dire, non so se l'autore che ha scritto quella lettera consentirebbe con l'interpretazione che ne do io, ma di certo, come dire, c'è di che avere i brividi se si pensa a come è cambiata la condizione reale del lavoro in Italia da quando non c'è più il movimento operaio. cosa mi sembra reale, sotto gli occhi di tutti. E allora, se io penso alla vitalità che ha avuto il movimento per la storia d'Italia, io non riesco a non pensare alla funzione che hanno avuto gli uomini di cultura, i grandi pensatori, che l'hanno influito profondamente dentro di questo. E fra questi nomi, a quanto mi risulta, a quanto io ho avuto modo di percepire e di capire, Luporini è stato il più autorevole, il più influente, e francamente mi sembra un ruolo più grande di così da parte di un filosofo che voleva impegnarsi anche nella politica, a me francamente è difficile riuscire a capirlo e a immaginarlo. E l'ultima cosa che voglio dire, per far rendere dire anche il tipo di contributo che dava, io ricordo perfettamente, perché mi è capitato di ricordarlo in modo concreto nella discussione, applicando le conseguenze di questa cosa in tempi recenti, metà anni 70, Luporini ci ha dato un'interpretazione così straordinaria di quella che era la realtà del mondo giovanile in cui noi eravamo immersi, introducendo una categoria che noi non eravamo stati capaci di elaborare, semplicissima. Dice, quello che sta accadendo intorno a voi, nel bene e nel male, dice, è semplicemente la crescita della soggettività. Oggi sembra banale, a metà degli anni 70 vi posso garantire questa cosa fu una specie di shock, come dire, non era ancora esploso il movimento delle donne, stava in qualche modo mettendosi in movimento, quindi nel mentre quei fenomeni erano in corso, ci offrì una chiave teorica potente per capire quello che stava accadendo. E mi sembra quella una chiave potente per riuscire a capire la crescita della soggettività in quel periodo, ed è anche oggi secondo me una chiave potente per distinguere quello dall'iperindividualismo di oggi, perché alla fine poi è di questo che stiamo discutendo. Insomma, a me sembra che siamo innanzi a una figura di un uomo che ha, come dire, perlomeno io questa è l'esperienza che ho avuto, interagito col suo pensiero profondamente, col modo di pensare di tanti di noi, e ci ha aiutato a pensare e a fare. Aiutato a pensare e a fare, e questo non mi sembra francamente piccola cosa. Scusate se ho fatto questa intromissione.
Fulvio, quelle di una volta,
nemmeno mia, non so, pallone un po' di più.
Giocava molto bene, è stato detto quando.
Ci vorrebbe un po' di rispetto per la vecchiezza.
Per la vecchiezza.
No, visto che non ne avete parlato voi, vi dirò brevemente, molto brevemente, la conversazione che avevamo avuto a Pavia nel corso della sua lezione sul marxismo. Il tema fu quello della teoria del valore. Quella teoria del valore. Io dissi a Luporini che ci sono 7-8 pagine del Grundrisse, cioè degli studi preparatori del Capitale, che mettono completamente in crisi la teoria del valore. Il che è assolutamente vero, il che non è una mia invenzione, il che è assolutamente vero. Una volta che si parlasse qui di marxismo come Aubutin du Jadi, mi potrei mostrare come stanno le cose. Bisogna avere la forza per farlo. Comunque, io dissi questo a Luporini. Luporini mi diede una risposta molto interessante. Sì, ma questa è una questione di teoria. La teoria del valore è passata come teoria di riconoscimento del movimento operaio mondiale. Questa è stata la risposta che mi ha dato Luporini, che dimostrava due cose, per quanto mi riguarda ben poco, ma mostrava il mio affetto per delle questioni teoriche, e dall'altra parte mostrava la profonda moralità del legame tra il pensiero filosofico e l'azione politica. Ecco, questo volevo dirlo.
Va bene, abbiamo finito, no?
Se non c'è nessun altro che vuole dire,
cioè, da questo si può ricordare un momento storico, se la mia
mio percorso anche di formazione. Io ho avuto la possibilità anche di, dopo la mia laurea in sociologia nel 72, negli anni 70 al 74 ho fatto un corso di perfezionamento, diciamo, nell'area psicosociale, e ebbi l'occasione di conoscere Luporini, perché a Buenos Aires Luporini ha fatto anche la sua storia, perché era molto studiato e conosciuto. E noi nella scuola di Pichon Rivière, della scuola di psicologia sociale, l'abbiamo studiato. E una delle cose che mi affascinava tanto era che Luporini entrava dentro il processo di formazione della soggettività che proponeva la scuola. La scuola di psicologia sociale di Pichon Rivière portava avanti un discorso di incrocio di diverse, era interdisciplinare la cosa, quindi aveva una formazione di materialismo storico, materialismo dialettico, con Freud, Melanie Klein, Bion, e che con i gruppi sociali e la dinamica di gruppo entrava a conformare, a costruire ciò che è la soggettività di cui ci parlava adesso Cappelli, no? La soggettività nel senso di uno rapporto tra la realtà e l'uomo, tra la natura e l'uomo, tra la cultura e la natura, e la natura e la cultura, nella sintesi che era ciò che lui chiamava, Pichon Rivière l'aveva definito come un rapporto bicorporale tripersonale. Questo rapporto bicorporale tripersonale è determinante nei rapporti umani, perché ognuno di noi ha la sua soggettività. Questa è la forza, diciamo, storica del soggetto, perché sennò sarebbe vuoto, non avrebbe. E questo tripersonale dà un collegamento a ciò che aveva scoperto Freud, che era l'inconscio. Quindi c'è questo rapporto di costruire attraverso la realtà e l'inconscio questa formazione di relazione che si sviluppa attraverso la storia individuale e sociale, no? E allora mi interessava recuperare questo momento, perché io ero affascinato anche di questa cosa e lo seguivo. Per me era, mi sono sentito sedotto negli anni 72-73 di questa cosa. Grazie.
Qualcosa? Prego. Ah, scusa, non ti avevo visto. Prego.
Solo un paio di cose.
Sì, se ti, se non ti vede nessuno.
Sì. Sì, posso, devo.
Certo.
No.
Certo,
relativamente a quello che ha detto Mapelli, ma non solo, sì, in particolare, ma non solo. Non darei così per scontato. Fa il ritorno questo? Ah, non darei così per scontato il fatto che a un pessimo marxismo, a un marxismo inservibile come strumento e come, non so, forse metodo è una parola troppo grossa, corrisponda un Marx altrettanto inservibile. In proposito, no, mi sembra una frase che stavo leggendo giorni fa. Come si potrebbe leggere altrimenti, cioè commentare o postillare, il giorno in cui la storia esisterà come teoria, nel senso appena precisato, perché adesso vi risparmio perché sarebbe troppo lungo, la sua doppia esistenza come scienza teorica e come scienza applicata non porrà più problemi di quanti non ne ponga la doppia esistenza della teoria marxista, dell'economia marxista come scienza teorica e come scienza applicata al tu sé, questo lo, questo quindi insomma mi sembra che è un po' e poi il discorso Lukács, Gheorghi Lukács, sì, Luporini, forse come, come percorsi di vita, ma io lo vedo più come, come, come la Agnes Heller, come l'allieva, il discorso dei bisogni in Marx, ma non solo, anche il discorso con la psicanalisi di Agnes Heller, il discorso della soggettività, mi ricorda più Agnes Heller, il discorso della soggettività in Luporini. E infine una quella cosa che molto pragmaticamente accennava Papi adesso, la risposta di Luporini all'osservazione sui Grundrisse, e qui uno storico molto famoso dice, in riferimento alla controversia capitalismo-socialismo nel senso dei regimi del socialismo reale, la vittoria dell'economia socialista consiste nel fatto che esiste, cosa che molti dicevano impossibile, e non nel fatto che essa non presenti problemi. Lo stesso dicasi del socialismo come totalità, come modo di produzione nascente, che del resto rende forse improprio il termine totalità, struttura globale come veramente costituita. Grazie.
Grazie. Vediamo, altro mi sembra che, come dire, Filippo Magni, vuoi aggiungere qualcosa? Prego.
Sì, solo diciamo poche parole di commento a un paio di aspetti che erano emersi. Ora è chiaro che in questa sede ha poco senso fare una luporinilogia o qualcosa di questo tipo, cioè andare a decifrare le varie fasi del pensiero di Luporini, le, diciamo, le svolte interne, i passaggi e così via. Io ho parlato, il primo aspetto è questo: quando, data il momento antistoricista di Luporini, parlavo del 65, ma Pelli mi diceva probabilmente avviene già prima, probabilmente già del 58, qualcosa può essere vero. Luporini stesso dice già dal 58 finiva, come dire, si sentiva a disagio all'interno della concezione storicista, non sapeva ancora però che cosa l'avrebbe portato a costruire. Lo scopre nel 65, è quel marxismo strutturalista che in parte vicino ad Althusser, ma solo in parte. È sicuramente un marxismo scientifico, come vi dicevo prima, rottura di ogni antropologia filosofica. Che cosa è l'uomo non lo dice la filosofia, dice Luporini, ma lo dice la scienza. Questo è un taglio netto rispetto al passato. La questione dello storicismo. Ci sono tanti storicismi, e questo è il primo punto. E temo che Mapelli, almeno in un passaggio del libro, si riferisca col termine storicismo allo storicismo, come dire, all'accezione di storicismo che ha Popper nella Miseria dello storicismo, cioè lo storicismo come processo necessaristico, teleologico del corso storico. Non è questo lo storicismo che ha in mente Luporini, cioè questo è uno storicismo che, come dire, veniva dato per scontato che non fosse sostenuto all'interno della tradizione marxista. Giusto un certo Diamat, materialismo dialettico di impronta staliniana, poteva essere sostenuto in una posizione di questo tipo. Un marxista italiano consapevole della tradizione gramsciana non arrivava mai a dire a sostenere una concezione di questo tipo. Lo storicismo aveva in mente Luporini era lo storicismo di Gramsci. E cioè il fatto che storicismo, perché elemento centrale era il momento lo storicismo reale di Gramsci in opposizione allo storicismo idealistico. È l'uomo che fa il corso storico, è la prassi umana che fa il corso storico, è la filosofia della prassi di Gramsci. Ogni elemento si comprende all'interno di un determinato periodo storico e momento di condizionamento storico. Per questo lo stalinismo poteva benissimo essere giustificato da un'interpretazione storicista, perché tutto era frutto di un processo storico e qualsiasi cosa poteva essere passata. Questo è lo storicismo che Luporini non fa proprio. Ad un certo punto era nato e cresciuto in questa tradizione storicista marxista, poi rompe. Che cosa è storia? Si costruisce dal presente. Nelle sue parole, dal sistema del presente. E c'è appunto il marxismo strutturalista. C'è comunque una rottura, insomma, una priorità, come si diceva nel linguaggio dell'epoca, della sincronia sulla diacronia, del momento presente, del momento teorico presente rispetto all'evoluzione storica, al corso storico. Un'altra cosa che volevo dire, Luporini e la politica. Questa è una cosa, secondo me, tutta da studiare, perché è la politica, è la politica. E in generale mi verrebbe da dire, è la politica e poi anche Luporini e il PC. Questa è una cosa da studiare, perché gli interventi politici di Cesare Luporini al Comitato Centrale del PC e al Senato della Repubblica, dove lui è senatore fra gli anni 50 e gli anni 60, non sono stati ancora né pubblicati né studiati. Ed è sicuramente un rapporto complesso, per questo sottolineerei la necessità di studiarlo, perché ha diverse fasi. Luporini è, ad esempio, un periodo, negli ultimi anni di Togliatti, cioè i primi anni 60, Luporini è l'intellettuale di riferimento del PC, si potrebbe dire l'intellettuale organico ufficiale del PC. Almeno questo emerge se si vanno a vedere i due grandi convegni filosofici organizzati dal PC da allora, quello del 1961 sulla soggettività e quello del 1964 sulla morale. E Luporini è il filosofo principale di riferimento del partito, ha la linea ufficiale del partito, in prima fila c'è Togliatti. Se vedete le foto di allora dei due convegni, mi è capitato di studiarli, in prima fila c'era Togliatti. E l'interlocutore principale allora era Sartre. Quel periodo di riflessione luporiniana era il tentativo di costruire una nuova filosofia dell'uomo, il marxismo come nuova filosofia dell'uomo, come nuova antropologia. In un giro di due anni rifiuta completamente questa impostazione, quello che vi dicevo prima, la critica allo storicismo. Quella fase lì, Luporini intellettuale organico, come dire, si potrebbe dire frutto, rappresentante addirittura della linea del segretario e della segreteria, dopo la morte di Togliatti non c'è più. Anzi, Luporini si pone spesso in dissenso rispetto alla linea ufficiale del PC. Luporini degli anni 70 è un altro Luporini, anche nei confronti del PC. È il Luporini più aperto ai movimenti giovanili, il Luporini che manifesta disagio nel momento della fuoriuscita, della votazione, della fuoriuscita del manifesto. Ed è il momento, il Luporini che, anzi, addirittura negli anni 80 andrà direttamente contro la linea della segreteria del partito fino all'89, al rifiuto alla difesa strenua del comunismo, dell'orizzonte comunista e il rifiuto dello scioglimento del PC. Ci sono tanti momenti nel rapporto fra Luporini e la politica e Luporini e il PC. Non è semplice metterli insieme. Altra questione è la questione del rapporto fra filosofia e politica, e qui le cose sono piuttosto complesse, credo ognuno di noi abbia la propria opinione al riguardo. Probabilmente l'opinione che hanno i filosofi è diversa dall'opinione che hanno i politici. Per un politico avere un punto di riferimento filosofico così importante, legato al proprio partito, è vista dal senno di poi, dalla situazione politica di oggi, è un qualcosa di, non solo di auspicabile, ma si pensa ormai tutti quasi di irrealizzabile, cioè un momento di così ricchezza della politica, di elaborazione culturale della politica, nello squallore a volte delle vicende di oggi, non si ha più. Da un punto di vista filosofico forse la cosa è diversa, perché il legame così stretto fra filosofia e politica era anche un modo di tenere imbrigliata la filosofia. Sergio Landucci una volta mi disse che il problema che avevano avuto loro, cioè loro intendeva lui e Luporini e gli allievi più stretti, è stato quello di essere stati vittima della guerra fredda, perché non c'è stata solo una guerra fredda politica, ma anche una guerra fredda intellettuale. E loro si sentivano, a distanza di anni, vittima di quello di quel sistema lì, di quel legame così stretto fra filosofia e politica che frenava in qualche modo la libertà della filosofia di seguire le proprie linee. E questo anche Luporini si sente, cioè c'è sempre la necessità, anche nella teorizzazione marxiana, pur originale, qualcosa ho detto prima sulla questione del materialismo storico, del materialismo primario, elementi originali all'interno del marxismo italiano, ma anche del marxismo occidentale. C'è sempre però si percepisce sempre l'elemento di legame con l'attualità politica, con la strategia del partito, e questo tutto sommato non può che essere visto come un limite dalla parte del filosofo e della filosofia. E però questo è tipico del marxismo italiano di quegli anni, questo senza dubbio. Bene, mi fermo qui.
Sicuramente Roberto chiude con
alcune puntualizzazioni. Io non sono entrato nelle cose specifiche, ma però è interessante il rapporto con Lukács. Torno su quello per un punto. Io lo vedevo dal punto di vista teorico sulla questione dell'ontologia, che è un po' diverso, nel senso che Luporini ha ragione Magni, cioè è molto più interessante, perché l'obiettivo polemico non è lo storicismo, quello storicismo, ma è lo storicismo nobile, insomma, di Gramsci, e quindi un Gramsci letto da Togliatti, certo, ma comunque è lo storicismo italiano, che era molto più significativo. E quindi il contrapporre allo storicismo l'ontologia, adesso la faccio facile, no? È molto significativo. Per questo io lo farei risalire prima, perché Luporini parla espressamente di un approccio ontologico sociale in Verità e Libertà, che è del 1960, quindi è abbastanza precoce la cosa, quindi è interessante perché si apre all'incontro con Althusser. Io sono d'accordo con Magni che l'incontro con il per Marx di Althusser è molto significativo, perché lì c'è la critica insieme, diciamo, dello storicismo e dell'umanesimo, e quindi apre a Luporini l'idea che Marx potesse essere utilizzato poi, come dirà, cioè come una grande teoria del condizionamento umano, quindi molto più capace di rappresentare la società rispetto ad altro. Però questa cosa qui è un grande contributo. L'unica cosa che dicevo sul marxismo è questa, cioè per me è un po' inverosimile, volevo dire quello, per me è un po' inverosimile pensare che Marx è una grande miniera così ricca e così significativa, come dimostrava prima anche Papi, leggendo i Grundrisse hai delle sollecitazioni che poi nel Capitale si perdono, hai una relazione tra individuo e singolo, c'hai tantissime cose che sono, ed è un po' impensabile che tutto il marxismo sia un travisamento complessivo di questa cosa qua, oppure la semplice continuità integrativa, no? Perché poi nello storicismo, anche quello buono, c'era questa idea che ogni marxismo aggiungeva il suo pezzetto e che tutto diventava la cosa, no? E anche qui un Luporini interessante, perché invece, come per tutte le scienze moderne, probabilmente anche il marxismo è fatto essenzialmente da cesure rivoluzionarie e non da una continuità integrativa, no? Per cui c'è l'accumulo di questioni. Quindi questa cosa qua mi pare la cosa più interessante, è anche l'aspetto più attuale di Luporini, questa idea della teoria e della filosofia come qualcosa che non è dato in forma accumulativa, in forma evoluzionistica, no? Ma è dato in una forma articolata, contraddittoria, dialettica potremmo dire, ma nel senso più stretto di tipo hegeliano. Quindi questa cosa qua è un contributo importante. A me l'unica cosa che mi viene da dire, proprio finendo, è che è veramente un peccato che non ci sia quasi più nessuno dentro la politica, e questo è veramente un guaio, ma anche dentro l'accademia, dentro anche il corpo intellettuale, che faccia un lavoro di ricostruzione di queste, per usare un termine di Fortini, di queste rovine, che però sono delle rovine, senza le rovine non si va da nessuna parte.
Perché?
No, però la risposta non è soltanto perché li paga qualcuno, no? Perché questa potrebbe essere una risposta, visto che gli intellettuali sono passati nettamente a essere forza produttiva del capitale, no? Direttamente. Secondo me è una risposta insufficiente, non è soltanto quello, è anche che abbiamo perso un pezzo di storia culturale di questo paese. Questa cosa qui è veramente grave, perché hai una cesura irraggiungibile, no?
Tu non temi che abbiamo trovato un'altra identità, il che fa ancora più spavento?
No, trovare un'altra identità va bene, solo che se fa spavento è un problema. Cioè.
Grazie, grazie decisamente. Questa... Abbiamo avuto anche qualche coraggio a fare una serata così su Lupolini, eh? Quindi bene, bene.
Io ne ho vendute 250 di copie.
Perfetto.
Quindi vuol dire che qualcuno l'ha comprato. Bravo. Fino adesso. Però sai, la formazione antropologica e individuale è anche un risultato.